Prima la proclamazione della legge marziale, poi il ritiro della medesima dopo il voto del Parlamento, ora il rischio di impeachment ed estromissione per il presidente della Corea del Sud. Una vicenda di politica interna di un paese apparentemente lontano ma legato strettamente alle grandi questioni internazionali. Le tensioni con il Nord, che intanto invia truppe in Ucraina, le relazioni con gli Stati Uniti e il grande gioco di questi ultimi per la supremazia sulla Cina. L'Italia guarda a Stellantis. John Elkann non andrà per ora in Parlamento in attesa del vertice al Ministero, che ci sarà fra un paio di settimane, mentre si ipotizzano aiuti al settore auto e cambiamenti nelle norme europee. Ma ieri è stata anche una giornata giudiziaria importante nel processo per il caso che è diventato un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, l'assassinio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta è stato condannato all'ergastolo. La politica infine con Grillo che in uno show alla guida di un carro funebre prova a celebrare il funerale del Movimento 5 Stelle, ma conta i suoi ovviamente non ci stanno. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buon mercoledì, tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è Marco Santoro.
Provincella Santoro, fatevi dare l'aumento che dovete lavorare con Spezia.
24 Mattino di Simone Spezia.
A genius.
Ma no, dai, sono buono, Carmelo, dai, sono buono. Non è come dice l'ascoltatore.
Cioè. No. From what I figured out,
it's a bad design. Cioè, l'aumento lo meritano a prescindere. And look just past the statue of fear. It's all the closeted hopes and dreams that you've been clutching so near and dear. We'll take this one cotton in at a time. Vabbè, io non so se siate affascinati da tutta questa vicenda dei 5 Stelle. Devo dire, io per nulla.
La risposta è no.
Però c'è l'aspetto teatrale di Beppe Grillo che è sempre divertente, questo presentarsi in un carro funebre a celebrare appunto la fine del Movimento 5 Stelle. E poi le battute che resteranno, il fatto di chiamare Conte mago di Oz perché non si fa mai trovare. Primo. E poi dice vabbè, mi chiama il sopraelevato, perché mi chiama il sopraelevato?
Ma dal suo punto di vista di sottopassaggio, è chiaro che mi vede come un sopraelevato, perché lui ha leggermente questa psicosi, è una leggera psicosi, perché sono sindromi queste, e lui soffre di questa sindrome ripetitiva, compulsiva, di proiezione a specchio, cioè butta sugli altri quello che vorrebbe essere lui o quello che è già lui.
Oh, calma Beppe, però non è una seduta di psicanalisi, però sottopassaggio mi sa che è una di quelle cose che resterà. I Contiani innervositissimi, Silvestri.
Il mio sentimento nei confronti di Beppe è cambiato quando Draghi è diventato grillino. Io sono entrato nel Movimento 5 Stelle che Beppe parlava di signoraggio, poi ha detto che una persona che firma le banconote era grillino. Tu capisci che lì mi si è spezzato qualcosa, quindi quello che vedo oggi è solo la conseguenza. Tutto questo, sempre con rispetto della persona che stimo tanto.
E quindi Silvestri è un sostenitore del signoraggio? Tutte le tesi sul signoraggio, bah. Va bene, è mercoledì 4 dicembre, care ascoltatrici e cari ascoltatori, sono le 6:33 minuti e 40 secondi. E vi vorrei sollecitare molto le ascoltatrici, ma anche gli ascoltatori, i genitori di figlie femmine, per esempio, su questo tema. Ieri appunto abbiamo avuto la sentenza sull'omicidio di Giulia Cecchettin, la sentenza di primo grado, condannato all'ergastolo Filippo Turetta. Sono state escluse la crudeltà e lo stalking, e su quest'ultimo punto, in particolare lo stalking, mi sembra che ci sia molto da discutere e molto da riflettere. Come al solito, il tutto accolto con grande equilibrio e attenzione e rispetto anche per la giustizia dal padre di Giulia, Gino Cecchettin. Però la riflessione che poi apriremo oggi, in particolare alle 8.35, e che è quella che, se volete, mi interessa di più, è la seguente: se veramente questo caso ha cambiato qualcosa nelle coscienze delle persone, nella riflessione che si fa all'interno delle famiglie e anche tra le donne. Considerate questo, oggi stamattina, adesso rivelerò un piccolo pezzo di dieta mediatica, mi capita spesso di ascoltare le morning news della BBC, nelle morning news della BBC c'era un servizio dedicato a Giulia Cecchettin alla sentenza di ieri, a testimonianza forse che si è innestato in qualcosa di più profondo che ha a che fare con il nostro paese, con le nostre coscienze. E allora una riflessione aperta, e una riflessione che vorrei anche da voi: se veramente, no, ha cambiato qualcosa, se ha aperto uno squarcio su qualcosa che non abbiamo voluto o pensavamo di non vedere, non lo so. Mi pare che le coscienze le abbia scosse, come scrive Nicoletta Verna oggi sulla stampa, parla addirittura di eventi che cambiano il corso della storia. Io non so se sia così, però sono eventi che si incuneano nell'immaginario collettivo e lo trasformano. E la vicenda di Giulia Cecchettin, dice, è un gigantesco deposito di archetipi, motivi, simboli, tratti tipici del femminicidio. E quindi forse ha aperto appunto uno squarcio nelle coscienze di tutti noi. Non lo so se sia così. Se è così, è bene che lo sia. Va bene, a dominare la scena mi pare che ci sia sul fronte italiano, oltre che la vicenda del Movimento 5 Stelle, oltre che naturalmente la questione che abbiamo appena affrontato, la prima sentenza per l'omicidio di Giulia Cecchettin, c'è ovviamente la vicenda Stellantis, sulla quale si concentrano estreme attenzioni politiche, ma su quel fronte sembra che in realtà le tensioni tra la maggioranza e Stellantis si stiano allentando. Forte l'allentamento della telefonata che c'è stata tra Giorgia Meloni e John Elkann nelle scorse ore, una telefonata di chiarimenti, una richiesta di intervento in Parlamento da parte di Elkann che è stata rifiutata per il momento, ma non è stata rifiutata perché è brutto e cattivo, è stata rifiutata perché il 17, come ha ricordato il ministro Urso, ci sarà un vertice sul settore dell'auto nel quale ci saranno le parti datoriali, le parti sindacali, e quindi andare in Parlamento prima di questo vertice sarebbe persino irrispettoso nei confronti di questo incontro. Comunque, Urso.
In quella sede dovremo finalmente definire un piano Italia che sia assertivo, che ponga gli stabilimenti del nostro paese al centro dello sviluppo industriale di Stellantis. L'auto italiana, finalmente.
A fronte di una certa morbidezza, che è la linea assunta da Fratelli d'Italia, quella della Lega è durissima. Salvini.
Il problema, più che Tavares e le sue esorbitanti richieste, è la proprietà. È una proprietà che ormai di italiano ha ben poco, che ha preso soldi in Italia per decenni per aprire fabbriche all'estero. E se andate a parlare con gli operai di Mirafiori, altro che buona uscita John Elkann o Tavares. Quindi il mio pensiero al ministro dei trasporti è vicino agli operai e alle loro famiglie, faremo di tutto per salvaguardarli, sicuramente non buttando altro denaro pubblico in questo pozzo senza fondo.
Così Salvini che parla di pozzo senza fondo, dunque vedremo che cosa succederà su questo fronte. Ovvio appunto che l'attenzione è tutta sulla parte produttiva italiana, su come si potrà rilanciare, e però c'è l'attenzione molto concentrata in questa fase. Se chi segue tutta la trasmissione, cosa vi raccomando sempre di fare, seguirla tutta oppure scaricarvi i podcast, sa che ieri abbiamo affrontato in rassegna stampa ampiamente il tema americano, cioè quanto rispetto all'azienda che aveva costruito Sergio Marchionne ci si sia allontanati esattamente dagli Stati Uniti, e questo sia un pezzo importante degli errori che ci sono stati nella strategia di Tavares. L'azienda tra l'altro nel frattempo ha precisato, e questo va detto dato che ieri ne abbiamo parlato lungamente, su questo si sono concentrate moltissime dichiarazioni politiche sulla famosa buonuscita da 100 milioni per Carlos Tavares, e l'azienda ha detto sono cifre fantasiose. Poi rimarrà tra appunto l'azienda e l'ex amministratore delegato quale cifra effettivamente abbia preso. Il fronte estero si arricchisce, lo sapete ormai, di un nuovo capitolo che questo mi viene da dire difficilmente leggibile capitolo sudcoreano, nel quale il presidente Yoon Suk-yeol ha dichiarato la legge marziale, che è una legge che assegna poteri straordinari all'esercito, proibisce attività politica, compresa quella del Parlamento, permette al governo di prendere il controllo della stampa, vieta qualsiasi forma di sciopero. E poi c'è stata una immediata rivolta, si è scatenata la piazza, si sono scatenati i parlamentari, tra l'altro la maggioranza del Parlamento è diversa dal partito, è sostanzialmente in mano all'opposizione il Parlamento, sono riusciti anche a scavalcare le transenne, sono entrati rocambolescamente all'interno del palazzo parlamentare, hanno votato e hanno votato contro la proclamazione appunto della legge marziale. Dopodiché un paio d'ore e il presidente ritira in un nuovo messaggio televisivo, dice che accetta il voto del Parlamento e revoca la legge marziale. Ora l'opposizione chiede le dimissioni del presidente. Come si diceva, le motivazioni sono in realtà poco chiare. Da due anni c'è uno stallo politico dovuto alla convivenza appunto tra un Parlamento che è di segno opposto rispetto al presidente. Ci sono alcuni scandali che riguardano la moglie del presidente ed alcuni funzionari, e dopo anni di politica nelle quali il paese si è riavvicinato al Giappone, si è allineato con gli Stati Uniti, ha finito per riaffermare il coordinamento trilaterale tra Washington, Seoul e Tokyo in funzione anti-nordcoreana, il presidente ne ha beneficiato molto. Ne parliamo tanto non solo perché è un caso particolare dal punto di vista internazionale, ma come capite bene, proprio per tutti questi motivi, l'importanza della Corea del Sud anche per questo quadrante del mondo, cioè il nostro, è estremamente rilevante. Come sapete perfettamente, lo abbiamo raccontato, ci sono dei soldati nordcoreani in questo momento che combattono ai confini con l'Ucraina o forse addirittura in Ucraina. Tutto questo non è chiaro. Piccola coincidenza che non trovate sui giornali e che insomma è poco riferita sui giornali, poco chiara sui giornali, è questa. Nel 2016, proprio in questo periodo dell'anno, tra novembre e dicembre, si scatenarono delle proteste feroci contro la presidente che era in quel momento eletta, che era sempre una presidente conservatrice, Park Geun-hye, travolta da accuse di corruzione, poi ci fu l'impeachment, fu condannata a 28 anni. La coincidenza interessante che darà fiato ai cospirazionisti per i prossimi 3-4 anni è la seguente: era esattamente il momento del passaggio di consegne tra Barack Obama e Donald Trump, cioè all'avvio della nuova presidenza Trump, cioè o almeno nel periodo di transizione, in Corea del Sud succedono delle cose di questo genere e i presidenti cadono, cosa che probabilmente succederà, immaginiamo, anche per questo. Vedremo, no? Su questo fronte. Cosa ancora dalla giornata di ieri, sul fronte sia medio orientale che ucraino non ci sono grandi notizie, forse un occhio può essere messo sulla Siria, dove i ribelli hanno conquistato 4 nuove città, Al-Fayyat, Aibat al-Imam, Mardis e Soran, avvicinandosi alla città centrale di Hama. E poi l'aeronautica siriana ha condotto insieme ai russi alcuni raid nei quali dei terroristi sarebbero stati uccisi. E ancora l'ultimo punto sul quale vi voglio portare, ed è una cosa che tenderei a tenere sott'occhio abbastanza di frequente, visto che ce ne siamo occupati, è che finalmente forse qualcosina si muove per la Sicilia e per la siccità. Le ultime precipitazioni hanno incrementato le riserve della diga Ancipa. In due giorni la quantità di acqua è più che raddoppiata, con un innalzamento del livello idrometrico di oltre 6 metri. I comuni dell'Ennese possono forse respirare un po' o avere un po' più di acqua. Quanto ci scommettiamo, e scommettiamolo insieme, che quest'estate tornerà la siccità, gli invasi saranno vuoti e ritorneremo da capo? Traffico.
Andate piano.
24 mattino.
Penso proprio di sì, che questo caso abbia cambiato la percezione delle persone. È come la punta dell'iceberg del Titanic.
Mi rendo conto che da madre e da donna parlo più facilmente con mia figlia di quello che potrebbe saltarle all'occhio, le cose su cui deve essere attenzionata, quali possono essere i segnali che ti possano far pensare che un ragazzo abbia degli atteggiamenti troppo possessivi. Di contro dico esattamente le stesse cose a mio figlio, ma mi chiedo se basta.
È un buon punto, è un bel punto, cara ascoltatrice. Continuate, per favore, perché secondo me tenere aperta questa riflessione è importante. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Se ne è parlato ampiamente nella giornata di ieri, il tema l'abbiamo toccato anche in trasmissione, adesso lo approfondiamo un po', ed è il tema di come praticamente tutto l'universo delle amministrazioni pubbliche ormai sia schierato contro chi affitta gli appartamenti, chi fa affitti brevi. La notizia di ieri è che per provare ad aggirare, a risolvere questo problema terribile delle key box, ossia quei lucchetti nei quali vengono contenute le chiavi delle quali ricevi la combinazione quando vai in affitto in una casa per turismo, e che ti consentono di fare il cosiddetto self check-in, il Ministero dell'Interno ha detto no, non si può fare il self check-in, non potete, bisogna vedere di persona l'essere umano che entra in casa, perché se no ci sono rischi per la sicurezza. C'è una grande preoccupazione su questo fronte da parte del mondo, che è relativo alle persone che affittano queste case, che ormai credo che siano 500.000 circa. Marco Celani, presidente di AIGAB, l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Allora, numeri, quante sono le persone che affittano casa per integrarsi lo stipendio, oppure anche professionalmente?
Allora, guardi, il numero di annunci online fluttuano durante l'anno, però andiamo da un minimo di 430 a un massimo di 600.000 famiglie per ogni anno, che ovviamente cambiano durante l'anno. E devo dire che secondo me andrebbe valutato il tipo di indotto che porta questo tipo di attività. Stiamo parlando nel 2023 di circa 11 miliardi di valore di prenotazioni, con un indotto di altri 45 miliardi, per cui siamo intorno a un 60 miliardi di valore che credo il nostro paese non si possa permettere di perdere. Peraltro, sfatiamo un mito, sono soldi che sono ormai completamente tracciati, perché è impossibile non passare attraverso i portali e quindi fare questo tipo di attività in nero, e quindi è un settore che dà un contributo economico non banale alla nostra economia.
Senta, Celani, come giudicate questa nota del Viminale, cos'è una disposizione del Viminale ai prefetti?
Ma è una semplice comunicazione del capo della polizia alle questure, che in realtà non aggiunge nulla a un documento che è l'articolo 109 del TULPS, che esiste al 1931 e che parla del fatto che bisogna raccogliere i documenti degli ospiti e verificarli prima che entri in appartamento e mandarli alle questure entro 24 ore dall'ingresso. È un'attività che i property manager seri, e devo dire anche la maggior parte dei proprietari, fa da anni, almeno dal 2018, ma i più organizzati anche da prima, tant'è vero che per esempio la mia società ha mandato decine di persone in galera, perché collabora attivamente con la questura di Milano, e quindi inviando le generalità degli ospiti un secondo dopo averli ricevuti, molto spesso la polizia interviene in tempo reale.
E questo è un punto, quindi non è particolarmente preoccupante in realtà questa norma, perché vi ho visti, no, piuttosto battaglieri nella giornata di ieri.
Beh, siamo battaglieri perché, diciamo, è una situazione in cui, sai, gli affitti brevi sono sempre nell'occhio del ciclone per tanti motivi, però si rischia di fare di tutta erba un fascio, nel senso che noi siamo assolutamente concordi con le amministrazioni pubbliche, lo abbiamo detto alla sindaca di Firenze, per esempio, nel rimuovere i lucchetti, nel sanzionare coloro che non riconoscono e non incontrano mai gli ospiti, insomma, nello stigmatizzare tutti quei comportamenti che sono scorretti e lesivi della concorrenza, come ci sono in ogni attività economica. È chiaro che la circolare del Ministero, che interpreta il self-check-in nell'unica modalità, e cioè nessuno incontra l'ospite, e quindi non prende atto del fatto che in realtà ci sono tanti gestori professionali che hanno un riconoscimento attraverso strumenti digitali degli ospiti che è del tutto assimilabile a quelli dello SPID, degli autonoleggi, dell'apertura dei conti correnti bancari, e quindi tornare indietro al pensiero della circolare del Ministero vuol dire o chiudere tutta la sharing economy, inclusa quella digitale della pubblica amministrazione, oppure discriminare solo un settore.
Mi scusi, ma perché la circolare del Ministero, mi pare, non ho capito bene se specifichi nell'esattezza che cosa deve fare un proprietario di una casa che affitta con affitto breve, dicendogli tu devi riconoscere, cioè tu devi essere presente, non si può fare in videochiamata.
Allora, in questo momento la circolare del Ministero dice che il riconoscimento va fatto de visu. Allora, il de visu è interpretato da tutti come fisicamente. Il de visu potrebbe essere interpretato anche dicendo si fa la videochiamata, ma io direi adottiamo gli strumenti più sicuri che adottano coloro che lavorano seriamente, cioè l'esposizione a una telecamera della carta d'identità e il confronto o con un video operatore o con uno strumento di rilevazione biometrica con il volto, in modo tale che avvenga l'identificazione e l'invio ovviamente di queste informazioni per tutti gli ospiti alla questura in tempo reale.
Sì. Senta Celani, allora lei ha detto i più seri lo fanno eccetera eccetera, in realtà ce ne sono un sacco e lo sappiamo tutti noi frequentatori, per così dire, degli affitti brevi, ce ne sono un sacco che ti dicono vabbè, mandami il documento su WhatsApp e va bene così.
E quello è un comportamento che va sanzionato. Quello è un comportamento avanzato e noi ci auguriamo che con l'introduzione del CIN, di cui noi siamo dei grandi sostenitori, le forze dell'ordine e l'Agenzia dell'Entrata vada a pescare coloro che fino ad oggi hanno evaso. Però, diciamo, il rischio, come sempre con la pubblica amministrazione italiana, perché c'è già capitato in passato, è che ci si concentri sempre su coloro che le cose le fanno in regola e invece non si vada mai a fare lo sforzo attivo di andare a pescare coloro che invece lavorano fuori dalla regola.
Senta, nella domanda che si fanno tutti, la sua impressione è che il governo e soprattutto certe amministrazioni comunali vogliono fare un favore agli albergatori, in sostanza?
Beh, direttamente o indirettamente, diciamo, quello che accade...
direttamente o indirettamente, cioè se dico c'è una volontà precisa, questo dico, secondo lei?
Come dire, a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. A New York c'è stato un bando totale e quello che è successo è che gli albergatori hanno potuto aumentare tantissimo le tariffe agli hotel, questo è il fatto.
Ultimo punto, leggo oggi dalla cronaca di Roma del Messaggero che anche il Comune di Roma sta mettendo in piedi una strategia contro appunto le key box, vigili in campo e multe ai condomini che non denunciano la presenza di key box.
Quindi stato di polizia. Comunque direi che Roma in realtà è già da tempo che fa controlli a tappeto, cioè se uno apre una scia a Roma per fare attività di affitti brevi, arriva immediatamente la questura, per cui Roma ancora cosa fa? Controlla coloro che si mettono in regola, quindi quello che dovrebbe fare, al contrario, in discontinuità col passato, è andare a controllare quelli che invece non si sono dichiarati.
Grazie. Marco Celani, presidente di AIGAB, l'associazione italiana gestori affitti brevi, dice, scrive Saverio, con l'intelligenza artificiale la videochiamata non è sicura perché potresti metterci un fake. Mi sembra un po' complessa. Tenga presente, Saverio, che al momento si può fare, e lo abbiamo raccontato ieri, ma molti ascoltatori lo sanno, lo SPID, che è la nostra identità digitale, che ci consente di accedere praticamente a qualsiasi amministrazione pubblica che sia presente online, una serie di documenti sensibili, e beh, il riconoscimento si può fare esattamente in videochiamata. GR, ci risentiamo subito dopo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.